piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Lo scontro tra il governo e la magistratura si fa, come tante altre volte, personale. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano Il Tempo, in uno scambio di mail tra magistrati a proposito della gestione dei migranti in Albania, uno di loro avrebbe detto, riferendosi al presidente del Consiglio, è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio.
Sembra evidente che c'è una parte di magistratura che fa pesantemente politica di sinistra. C'è qualche giudice che pensa di essere in un centro sociale.
È inutile che se la prendono con i giudici e con le opposizioni, perché sono loro che non sanno leggere le leggi e le sentenze della Corte di Giustizia europea.
Avete sentito soltanto una premessa di quelle che immagino siano le chiacchiere prevalenti in questi giorni, non soltanto ai livelli alti di chi discute di politica, di chi discute dei fatti più importanti, più rilevanti che attraversano il nostro paese, ma anche naturalmente di chi lecitamente si sta passando del tempo libero, magari un fine settimana come questo ultimo, e coinvolto dagli episodi, dalle dichiarazioni, dagli allarmi, dalle eterodossie comunicative che appaiono nei telegiornali, si sente di parlare con i propri vicini di quello che sta accadendo. Non sempre con argomenti e circostanze tali da poter supportare un discorso articolato, ma comunque ci si prova, le fonti sono tante e poi in questo caso il pregiudizio prevale sempre. Noi qualche tempo fa, prima dell'estate, inaugurammo un format con nostro amico e collega Stefano Feltri, che è un giornalista, cura la newsletter Appunti, appunto dedicata all'economia, alla politica, all'attualità, la trovate in rete, la potete leggere anche tutti i giorni, e con lui avevamo messo insieme un'idea abbastanza folle, ma molto divertente, devo dire, per me anche stimolante. Dice, ma immaginiamoci quello che può accadere sotto l'ombrellone. Era l'inizio dell'estate, poi l'abbiamo rifatto anche in estate avanzata, diciamo. Gli italiani leggono i giornali, danno un'occhiata ai telegiornali, smanettano sui loro telefonini e parlano della qualunque. Immaginiamo che ci sia rappresentata, diciamo, tutta la possibile rilevanza e stratificazione politica e ideologica che può essere in qualche maniera espressa nel nostro paese. Immaginiamo come fosse uno di quei film di Virzì in cui in vacanza trovano persone con punti di vista Weltanschauung totalmente opposte, che però si confrontano, parlano, si beccano. Beh, cosa si direbbe? Io facevo la parte del cretino che radicalizza, massimalizza e pone i problemi nella loro essenzialità nuda e cruda, e Stefano Feltri, che tutti i giorni approfondisce a strumenti molto più raffinati dei miei, cercava di darmi un contesto a tutto questo. Certo, è passata l'estate, io mi divertivo a fare questa cosa qua, questi giorni li trovo giorni fantastici, i poteri fondamentali dello Stato si contrappongono, il problema dei migranti e degli stranieri o dei clandestini, chiamateli come uno meglio crede, perché anche lì da come si chiamano migranti, si chiamano stranieri, si chiamano clandestini, si chiamano irregolari, già subito ti classifica il posto che è sotto l'ombrellone, ma gli ombrelloni in questo momento sono pressoché chiusi, si aprono così l'estate, ma nessuno mette più i piedi sulla spiaggia, tutto il più ci si ferma negli stabilimenti, in quei ristorantini che prendono ancora qualche lembo di sole. Quindi facciamo che oggi gli italiani sono davanti a un aperitivo che in un fine settimana tra pioggia e sole, alluvione per qualcuno, quindi in quel caso non c'è aperitivo, si consuma assieme a delle persone più variegate in un vasto spazio dove ognuno sente i discorsi degli altri, quindi non ci si conosce, e si parla della qualunque. Beh, di cosa si parlerebbe oggi, questa mattina, immaginate, oppure di cosa si sarà parlato questa domenica, quelli che avevano serenità di poter star seduti a un tavolino insieme ad altra gente, non dovevano occuparsi del proprio territorio alluvionato, che è una cosa veramente grave, di cosa avrebbero parlato? Ma secondo me avrebbero parlato naturalmente della vicenda Albania, delle navi da guerra che vanno e tornano con un pugnetto di poveri cristi, del conflitto che sta esplodendo fra appunto esecutivo e magistratura e di cose simili. Beh, oggi vorrei riprendere con Stefano Feltri, se è d'accordo, questo nostro gioco che a me divertiva molto. Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno Gianluca.
Ciao. È giusto con te immaginarsi davanti a un aperitivo il nostro campione che stiamo osservando questa mattina, perché ormai l'ombrellone secondo me è un po' passato, solo dei privilegiati sono stati sotto l'ombrellone questo fine settimana, gli altri stavano sotto l'ombrello. Immaginiamoci un aperitivo, sei d'accordo?
Sì, sì, l'aperitivo mi sembra il formato in cui, diciamo, anche con un po' di rumore di fondo, eccetera, possono emergere solo la versione iper semplificata di ogni argomentazione. Quindi, diciamo, è il
allora,
momento
io comincio già a dividerti già il campione. Ci sono quelli che si prendono il prosecchino o si prendono le bollicine o si prendono un bicchiere di vino e gli altri prendono lo spritz classico, capito? Gli sprizzaroli, secondo te, da questo punto di vista, avranno visto la televisione, avranno visto i centri in Albania, avranno letto le polemiche, avranno sentito quello che ha detto la Meloni, quello che hanno detto i magistrati. Quale idea saranno fatti? I magistrati sono tutti compagni dei centri sociali e quindi cercano di sabotare il governo, fanno politica, basta definirla, oppure diranno è stato fatto un atto di estrema propaganda creando questa storia dei centri d'Albania che in realtà alla fine sono costati tanti soldi e non servono a nulla?
Ma ti dico, secondo me quello con lo spritz è quello che non ha capito bene cosa è successo e si è fatto l'idea che Giorgia Meloni voleva fare una cosa molto netta e non ci è riuscita. Questo è il grado a cui arriva, diciamo.
Sono quelli che guardano del debbio, per capirci, senza denigrare naturalmente, per dare un'area.
Sì, che guardano del debbio, o anche solo che guardano un TG della Rai o un TG di Mediaset e si fanno un'idea, diciamo, molto compatta della notizia. Cioè, Meloni manda i migranti in Albania e poi alla fine i giudici italiani li riportano indietro. Quindi hanno una vaga
tutta
idea.
Tutta l'Europa ci invidia questa idea geniale.
Esatto, questo però va detto che questa, diciamo, l'uomo donna spritz ha un suo, diciamo, non lo sa, ma sta citando Ursula von der Leyen, che ha detto in un documento ufficiale che il modello Albania sarebbe stato osservato con grande attenzione dal resto d'Europa. Quindi, diciamo, secondo me la persona spritz è quella che, diciamo, aderisce un po' alla narrazione di governo perché non ha argomenti diversi e quindi si è fatto l'idea che qualcosa è andato storto, ma ancora un giudizio sospeso, tanto che appunto Giorgia Meloni questo l'ha capito e ha annunciato il secondo round, cioè correggere le norme per evitare che i giudici li mandano indietro. Poi c'è appunto quello con lo spritz e poi aggiungerei anche quello con la birra artigianale non filtrata, che è quello, quello diciamo,
è il terzo, infatti, è il terzo punto, quello che rutta ogni tanto in sordina, però ogni tanto qualche ruttino lo fa, ecco quello che dice.
Assolutamente. Allora, quello con la birra non filtrata è quello, diciamo, che sta dalla parte dei giudici e dice questi al governo sono di destra, non hanno mai capito la democrazia, hanno mascherato la loro origine post-fascista, quando si arriva al dunque vogliono forzare la democrazia e imporsi sulle leggi. I giudici hanno fatto il loro dovere perché c'è una sentenza della Corte Europea che dice che non puoi rimandare la gente in paesi che non sono completamente sicuri per loro e quindi semplicemente questa vicenda è una figuraccia per il governo che rivela la sua vera natura di governo, diciamo così, fascisteggiante. Questa è l'opinione netta di chi beve la birra non filtrata e quindi sta da una certa
A questo punto, Stefano, si alza una signora che ha in mano a una o una spremuta o semplicemente, diciamo, una centrifuga, lei non tocca alcol naturalmente, e comincia a ricordare alcuni particolari ben precisi e tira fuori delle storie ben precise. Comincia a dire sì, ma questo elenco dei paesi ad alto rischio infrequentabile è un elenco basato su circostanze oggettive. Provate ad andare in quel paese e magari avere una inclinazione di un certo tipo, vi uccidono, vi picchiano. Quindi alla fine i giudici hanno ampio mandato di interpretare quello che è in realtà un rischio per alcune categorie di esseri umani, e questo rischio va applicato a tutte le categorie. Quindi è giusto che i ragazzi del Bangladesh siano considerati a rischio per ritornare nel loro paese. Lo so bene io che ho un domestico del Bangladesh e tutti i giorni faccio la spesa dal signore del Bangladesh sotto casa mia, e capisco esattamente, so qual è la storia di quel paese.
Ecco, sì, però la signora, che magari non suscita simpatia tra quelli col prosecco, però ha dalla sua un valido argomento, cioè questa cosa la scrivono la scrive il governo nei documenti in cui ha fatto la lista dei paesi sicuri e in cui ha detto che alcuni sono paesi che sono sicuri per alcuni ma non per tutti. Faccio l'esempio, dicevi signora con la spremuta d'arancia biologica, diceva il Bangladesh,
centrifuga,
pardon, sì, perché la spremuta è un po' troppo, come dire, generica, mentre la centrifuga è dove si misura la sensibilità a certe cose. E il governo stesso nei suoi documenti con la lista dei paesi sicuri dice che in Bangladesh è meglio non andarci perché per le persone che sono nella comunità LGBTQI+, le vittime di violenza di genere, perché ci sono le mutilazioni genitali femminili, le minoranze etniche e religiose non se la passano bene e ci sono persone accusate di crimini di natura politica, possono essere anche condannate a morte. Ecco, questo lo dice il governo nei documenti in cui dice che il Bangladesh è sicuro per alcuni ma non proprio per tutti. E adesso i giudici italiani dicono sì, ma la Corte di Giustizia ha detto che tu puoi rimandare uno con le procedure accelerate solo se il paese è veramente sicuro per tutti, non se è sicuro solo per alcuni. E quindi diciamo la signora con la centrifuga ha un punto a suo favore.
A questo punto si alza quello, c'ha un bicchiere di vino rosso in mano, perché lui prende il bicchiere bello rosso corposo e dice: ma scusate, ma c'ha ragione del Debbio che ha detto, ma scusate, l'Egitto sarebbe un paese non sicuro e tutti quelli che vanno a Sharm, io ci vado a Sharm, anzi mi sono preso anche la multiproprietà a Sharm, come il mio pizzaiolo c'è la multiproprietà a Sharm, io quando mangio la pizza la moglie, altre volte dove è tua moglie, è a Sharm con i figli, ecco, capito? Quindi come si mettono insieme queste cose?
Beh, si mettono insieme che appunto la Corte di Giustizia europea ha detto che il problema è per se non è sicuro per tutti, non se non è sicuro per alcuni. È chiaro che anche i paesi peggiori del mondo sono abbastanza sicuri per chi va con chi va come turista con in tasca degli euro, dei dollari e va in un resort a 5 stelle e incontra solo, diciamo, tendenzialmente altri turisti bianchi mentre ha personale di servizio locale. Quelle persone lì stanno abbastanza tranquille dappertutto. Il problema, per stare al caso da cui è partito tutto, è il poveraccio moldavo che ha visto un incidente d'auto con la macchina che è scappata. Poi quando è tornata, andata la polizia, ha denunciato cosa aveva visto, sono andati a casa sua, l'hanno preso, l'hanno portato in un bosco e l'hanno menato fino al mattino. A quel punto lui ha lasciato la Moldavia, è andato in Repubblica Ceca, ha chiesto asilo e la Repubblica Ceca l'ha mandato indietro dicendo no, torna in Moldavia che è un paese sicuro. Allora la Moldavia era un paese sicuro ma non per lui, perché se lui se tornava in Moldavia quelli che l'avevano portato nel bosco a menarlo poi finivano il lavoro. E da lì la Corte di Giustizia ha stabilito che tu puoi essere rimandato in un paese sicuro solo se è sicuro per tutti, cioè sicuro anche per la persona in questione, non sei sicuro per alcuni e non per altri. Chiaro che se del Debbio chi per lui va in vacanza a Sharm sta molto tranquillo, ma se sei un oppositore del regime di Al-Sisi o sei anche solo Patrick Zaki che passava di lì per caso, ti prendono e ti mettono in galera per degli anni, non può essere classificato un paese sicuro per tutti.
Allora, intanto io dico al pubblico, noi ci stiamo divertendo, ma ci piacerebbe qualcuno di voi intervenisse. Immaginatevi anche voi seduti a questo sotto questo gazebo, resort, chiamatelo come volete, bar, trattoria di periferia, piazza nel centro della vostra città, struscio cittadino, anche voi avete davanti un bicchiere, mi dite cosa state bevendo, cosa stai mangiando, sorseggiando, sgranocchiando e qual è il vostro punto di vista. Noi stiamo cercando di compilare per quanto possibile una lista di opinioni rispetto dei fatti importanti, dei fatti gravi, dei fatti che sono commentati ad alto livello, però siamo sicuri, immaginiamo che l'informazione ufficiale man mano che trapela, decanta, si contamina con l'opinione delle persone diventa tutt'altra cosa. Allora, Stefano Feltri, benissimo, andiamo al punto di vista l'analisi dei media, perché le persone poi guardano la televisione, molti si fermano soltanto a quello che gli arriva nella rete, molti guardano la televisione. L'uso del servizio pubblico, questo è un tema secondo me che riguarda solo gli addetti ai lavori, chi segue il servizio pubblico non si pone problemi con quello che appaia, è abituato da decine di anni che chi comanda ha sempre un posto privilegiato nei telegiornali di Stato, quindi non si pone problema. La lunga intervista di Salvini al TG1, secondo te, come è passata di fronte a questi singoli avventori? Metti caso che l'altra sera chi oggi sta a mano con la birra non filtrata, con la centrifuga, con lo spritz e con il vino con le bollicine e via dicendo, l'abbia vista. A seconda delle varie persone, che impressione ha fatto? Per me, per la maggior parte delle persone, è passata come un qualsiasi momento del TG1 senza che si pongano problemi.
Ma credo che sia una di quelle cose che semplicemente rafforza le opinioni ma non le smuove, nel senso che Salvini ha detto essenzialmente due cose, cioè che loro hanno il mandato di bloccare le frontiere, lui specificamente, anche se non è più ministro dell'interno, e che i giudici sono tutti comunisti, come diceva Berlusconi, hanno la maglietta rossa sotto la toga, eccetera eccetera. Ora queste affermazioni, appunto, non è che non le abbiamo mai sentite, vengono ribadite dopo un evento che appunto polarizza, ma sono le cose che sostanzialmente quello schieramento dice da molti anni. E Salvini, secondo me, come dire, sa di avere un argomento dalla sua, che molte persone pensano, diciamo, hanno sull'immigrazione un'opinione molto più simile alla sua di quella che è incapsulata nelle leggi e nelle sentenze della Corte di Giustizia. Cioè c'è un punto che Salvini e il governo stanno sollevando, cioè le leggi possono dire una cosa, ma molte persone vogliono una cosa diversa. Poi sappiamo che in democrazia non è che funziona così, che la maggioranza vince sempre, ci sono le costituzioni, le leggi sovranazionali, eccetera. Però lui alla fine vuole mandare quel messaggio, per cui agli avventori del bar ognuno di quel messaggio sceglie la sua parte, insomma.
Sì, è un messaggio declinato in maniera molto capillare. E lo vedo seguendo molti programmi pop televisivi che a me appassionano. La gente occupa le case, però non si può fare niente perché i giudici ci lasciano dentro le persone che le occupano abusivamente. La polizia è brava, arresta i malviventi, però dopo i giudici li rimandano a casa, non si sa per quale ragione. Facciamo delle ottime operazioni per difendere i nostri confini, però ai fini i giudici e ci li fanno ritornare tutti in casa. Secondo me, se vogliamo dividere una polarità manichea questi tavolini, l'idea è che ci sia una sorta di malvagia coalizione all'interno del nostro paese che non si capisce per quale vantaggio personale, anche solo per semplice sadismo o per semplice cattiveria, per mettere in difficoltà le persone dai cuori puri e immacolati, vuole inquinare il nostro paese con presenze straniere, diversificate, fastidiose e noiose. Ecco, su questo ci fermiamo un istante e diamo la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo immediatamente dal tavolino del nostro bar dopo le informazioni. Allora, il nostro bar si sta popolando. Ricordo che sono assieme a Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, che per me è uno degli organi di approfondimento dell'informazione più interessante che c'è in questo momento. È una newsletter dedicata all'economia, alla politica, all'attualità. La trovate su appunti.substack.com. Ogni giorno sono argomenti e spunti di interesse, veramente vale la pena di approfondire. Con Stefano abbiamo fatto questo gioco da qualche mese, siamo seduti a un bar sotto un ombrellone e sentiamo cosa dicono gli italiani rispetto ai grandi argomenti della politica, della società, del costume, e definiamo il loro parere in base a quello che consumano in questo momento. Sentiamo Giuseppe da Bergamo, buongiorno. Intanto, cosa si sta bevendo?
Buongiorno, ecco, io me lo sono appena bevuto perché adesso sono qui ad aspettare la figliola sotto la scuola. Una bella giornata in centro a Bergamo e mi sono bevuto un bel Camparino aperitivo.
Ma lei quindi è, diciamo, dalla parte Campari, non dalla parte Aperol, Campari?
No, Campari, dai, facciamo un Campari.
Campari liscio, naturalmente, non si parla di spritz, Campari liscio.
Sì, liscio, liscio.
Lei si ricorda quando negli anni 70 Gli aperolisti, che erano i vostri nemici, pigliavano l'aperol con lo zucchero intorno al bicchiere e la fettina d'arancio dentro, una cosa burinissima.
Sì.
Allora, bevendosi il suo Campari, cosa sta ragionando? Su cosa sta ragionando?
Ma niente, con gli avventori più o meno i soliti che ci sono a quest'ora lì. Stavamo appunto parlando anche di questo centro qui in Albania, no? E poi tutto l'ambaradan.
Qui, beh, mica Bergamo, da un'altra parte, lì, laggiù, in Albania.
Esatto.
No, cioè, va Bergamo e Tirana c'è un po' di spazio.
Esatto. Io ho fatto la battuta, ho detto, guardate, a me sembra che sia come la corazzata Kotionki, no? Di Paolo Villaggio quando lui.
E gli altri cosa hanno detto? Come le hanno risposto?
Beh, si sono messi a ridere perché hanno detto, beh, effettivamente è proprio una. Puntini, no?
Dicono, qualcuno avrà detto no, invece è una cosa giusta, la state boicottando, è una maniera per dissuadere i clandestini a venire in Italia.
Ma no,
erano tutti d'accordo.
La maggior parte ha detto che non serve a nulla.
Vediamo se la stessa cosa avviene a Pisa. Fabrizio, provincia di Pisa.
Salve Nicoletti, un saluto a lei, un saluto al dottor Freschi. No, io mi stavo
che si bevacchia, che si bevacchia dalle vostre parti?
Il clima è bellissimo, è una giornata meravigliosa. Oggi è una giornata di sole veramente bella. Vengo da un posto fantastico dove c'era una vera esplosione di colori. No, volevo, mentre mi sorseggiavo un bicchiere di acqua d'uliveto, mi domandavo, secondo il dottor Feltri, ma anche secondo lei, quali sono i paesi sicuri? Perché se si va dal punto, se si considera la discriminazione sessuale, tutti i paesi islamici sono insicuri. Se si considerano le discriminazioni politiche, tutti i paesi dell'Africa sono insicuri. Ma non solo quelli, la Cina, la Russia, noi parliamo nemmeno. Quali sono i criteri? Il criterio di sicurezza deve essere il criterio di un paese stabile, che ha delle leggi stabili, che ha dei criteri stabili di gestione. Il resto, se no, diventa che soltanto gli occidentali sono paesi sicuri e quindi praticamente si annulla tutta la possibilità di intercettare la emigrazione.
Quindi, diciamo, il sottotesto è che, diciamo, un'operazione ideologica per far venire i migranti in maniera indiscriminata. Questo è il sottotesto.
Certamente.
Non lo dico con malizia. Sì, no. Perfetto. Ah, beh, questo è il suo punto. Adesso lo chiediamo a Felt, però prima Luciano da Roma. Sentiamo Luciano da Roma, così abbiamo la possibilità di commentare.
Salve.
Luciano, che
salve,
si beve?
Come va? Beve, lei ha dimenticato una categoria.
Quale?
Gli astemi, che pensano?
Ma gli astemi bevono l'acqua oliveto come quello prima, sentito, beve l'acqua prima di sodio.
Una cosa giusta. Anche per me, dove c'è democrazia e le persone eleggono un governo, è un paese sicuro, o no? Anche a me mi è capitato negli Emirati.
Lei non deve dire, è negli Emirati.
Io avevo noleggiato una macchina, un emiratino mi è venuto addosso, io sono andato a processo, sa che gli hanno detto? Lei non doveva stare lì perché è straniero e ho pagato. Una cosa assurda.
Quindi il suo punto di vista fra astemi qual è? Che nessun paese è sicuro, dipende da chi lo frequenta.
Tutti e nessuno, e questo è il problema, tutti i paesi sono sicuri e nessuno è sicuro.
Allora, Stefano Feltri, perfetto, fermiamoci qua, abbiamo capito e chiarito. Stefano Feltri, è emersa la nuova categoria, gli astemi, quelli che bevono, avevamo noi messo la centrifuga, ma sono anche quelli che si bevono l'acqua minerale, e benissimo, che tirano fuori un problema però, dice, ma se ragioniamo in questa direzione, nessun paese è sicuro, allora chiunque, in effetti, è il sottotesto che ho suggerito, ma mi sembra palese, chiunque può venire, allora diciamoci la verità, siamo aperti a tutti.
Ma allora, questa è la differenza tra l'opinione del bar e poi quella giuridica, no? C'è una ragione se si usa l'espressione opinione da bar, perché sembra plausibile, ma poi non è così, perché certo. Lo stabilisce la cosa che forse è appunto anche il signore che beve l'acqua, che come dire, come noto, gli astemi hanno meno socialità di chi beve in compagnia, ma deve capire che non è vero che sono tutti uguali i paesi. Ok, lo decide lui qual è il criterio, cioè il governo democratico o altro. La cosa incredibile è che lo decide il governo Meloni quali sono i paesi sicuri o no, non lo decidono i giudici cattivi. E l'hanno scritto loro, per esempio, la Bosnia Erzegovina per il governo Meloni è un paese sicuro, quindi verso cui si possono respingere i migranti senza preoccuparsi di che fine fanno, perché in Bosnia e Erzegovina, secondo il governo Meloni, non sono discriminati né gli oppositori politici, né gli appartenenti alle minoranze, né quelli di qualche confessione specifica religiosa. Quindi verso la Bosnia e Erzegovina, per esempio, si possono respingere. Verso altri paesi,
scusami Stefano, dopo l'ultimo clamoroso sdoganamento di Medjugorje, probabilmente sarà forzata questa tesi. C'è la Madonna, lì ci si può andare.
Dici, no, non solo vengono respinti, ma vengono anche, come dire, accolti. Certo, nelle braccia, della Madonna, quantomeno in quelle dei veggenti. E quindi sì, ci sono alcuni paesi in cui ci sono delle eccezioni, in cui alcune categorie non possono essere respinte. Questo penso che possa voler dire anche che se le persone che fanno richiesta d'asilo dichiarano di essere di una di quelle categorie, diventa veramente difficile respingerli. Chiaro che se uno dice io non sono un oppositore politico, non sono di una categoria minacciata, eccetera eccetera, potrebbe essere che a quel punto il giudice dica vabbè, allora per te il paese però è sicuro, anche se la sentenza della Corte di Giustizia dice che se un paese non è classificato sicuro dal governo, diciamo non può essere respinta di una persona.
A rigore, Stefano, a rigore, improvvisa in questo momento gestore del bar, quindi supponiamo persona della massima imparzialità, non beve perché lui serve da bere, osserva gli altri, però ha in mano, diciamo, le chiavi della verità. Qual è l'organo stabilito per convenzione comune che può stabilire e definire per tutti la pericolosità di un paese? L'istituzione.
La cosa incredibile è che è il governo nazionale, cioè il gestore del bar, che non si pronuncia su chi ha ragione, ha come unico messaggio da dire: potevate pensarci prima, cioè volevate respingere la gente in quei paesi, prima scrivevate la scheda del paese dicendo che il paese era sicuro, poi provavate a respingerci i migranti. Se invece voi dite che il paese non è sicuro e poi volete lo stesso respingere i migranti, i giudici, i toghe rosse, vi diranno: ragazzi, no, non potete farlo.
Quindi in effetti, cioè, diciamo, se uno va nel sito del Ministero degli Esteri, immagino che sarà quello che stabilisce, o il Ministero di Giustizia, che stabilisce l'elenco dei paesi sicuri.
Sì, è il Ministero degli Esteri, ma qui c'è un piccolo dettaglio in più, cioè le schede dei paesi sono segrete, le ha ottenute un'associazione di giuristi che si chiama ASGI, che si occupa di immigrazione, hanno fatto l'accesso agli atti e hanno ottenuto le schede dei paesi in cui alcune parti comunque restano omissate, cioè quando scrivono, coprono in nero le frasi delicate. Quindi diciamo ci sono queste schede segrete in cui il governo dice quanto il paese è sicuro, ma in quelle schede loro hanno scritto delle cose che hanno poi legittimato la decisione dei giudici.
Quindi in effetti i giudici, cioè, motivo di pensare che avessero avuto l'accesso agli atti, una volta stabilita e definita la posizione governativa nei confronti della sicurezza di alcuni stati, hanno detto: ma voi stessi avete detto non sono sicuri, quindi non ce li potete rimandare. Questa è la sintesi.
Questa è la sintesi, soprattutto dopo che una sentenza della Corte di Giustizia recente di inizio ottobre ha detto: prima potevate rimandare uno nel paese anche se il paese non era tutto sicuro, per cui se lo rimandavate in una certa regione o non apparteneva a una categoria particolare lo potevate respingere comunque. La sentenza, quella sul tizio moldavo che dicevo prima che ha visto un incidente d'auto, quella sentenza dice: potete fare queste procedure accelerate di rimpatrio verso paesi extraeuropei solo se tutto il paese è sicuro, e quindi se ogni cittadino che viene rimandato lì non rischia, diciamo, la pelle. Questa è la sintesi.
Ultima cosa velocemente, poi diamo il traffico. Io sono il gestore dell'osteria, quindi la lista dei vini e il prezzo me la faccio io. Io posso sbianchettare a questo punto il prezzo di un vino e metterci un altro prezzo, visto che decido io. Cioè, lo stesso governo adesso ha titolo di prendersi questa lista, sbianchettare, scrivere, fare quello che vuole per far quadrare quelle che sono le sue intenzioni e il suo progetto rispetto a tutta la questione Albania.
Questa è la tesi, la conclusione a cui è giunta Giorgia Meloni, cioè dicendo: se il problema è la lista dei paesi sicuri, cambiamo la lista dei paesi sicuri.
La scriviamo noi, problema c'è?
La scriviamo noi, esatto, questa è la soluzione su cui stanno lavorando. Quello che poi sarà difficile però diciamo difendere è che alcuni paesi che palesemente non sono sicuri, il governo italiano li classifichi come sicuri. È l'unico governo che ha una lista di paesi sicuri così lunga, ne ha 13 mi pare, e quindi diciamo anche quello poi verrà probabilmente sfidato in qualche sede giurisdizionale. Su questo non mi avventuro a fare però previsioni su quali saranno, come dire, le prossime tappe, però quella è la conclusione a cui è giunto il governo, diciamo cambiamo la lista.
Ci fermiamo un istante, traffico, poi riprendiamo, abbiamo un'infinità di persone tutti lì col bicchiere in mano che vogliono dirla loro. Daremo spazio per quanto possiamo a più persone possibili.
Melog.
Allora, intanto grazie a Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Grazie a Stefano Feltri che si presta a questa cialtronata che però condividiamo con grande divertimento, di immaginare gli italiani col bicchiere in mano che parlano dei grandi fatti della politica, dell'economia, della società. Ricordo che Feltri è un giornalista, cura la newsletter Appunti, appunti.substrack.com, uno spazio quotidiano di approfondimento e di vivacità e leggerezza di pensiero. Andiamo subito a Barbara da Livorno. Barbara, buongiorno, finalmente.
Buongiorno. Allora, io...
Già è caduta per terra ubriaca. Barbara, niente, seccata prima ancora di parlare. Vincenzo da Napoli.
Buongiorno.
Vincenzo.
Io sono un caffettiere più che...
Caffè, giustamente, prende il caffè a Napoli, benissimo. Prendendo il caffè, qual è l'argomento di più la passione, qual è la sua posizione a questo punto, di quelli che stiamo lambendo?
Ma una situazione semplice che la fanno complicata, non lo so, non riesco neanche...
E qual è, la semplifichi allora, la semplifichi qual è, all'osso la semplificazione?
Bene, lei in qualunque paese vuole andare, che cosa deve fare alla frontiera? Cacciare i documenti. Questi vengono con i documenti, no? Via. Semplice.
Ah beh, niente, è radicale. Allora, tagliare il problema alle origini, chi viene in maniera clandestina se ne va a fine. Questo è un punto di vista, logicamente radicalizzato, essenzializzato, è un punto di vista, è uno dei tanti. Ci sarà qualcuno che dirà anche questo. È la persona ombrosa che sta lì appoggiato al bancone, che prende il caffè, guarda gli altri che hanno il bicchiere in mano con aria più ilare e magari anche rilassata nel contendere, dice ma quante storie la fate. Basta, chi viene senza documenti è un clandestino, piglia e torna a casa. Gianni da Viareggio.
Buongiorno, io sto bevendo un bel Negroni qui a Viareggio, passeggiata.
Beh, questa è l'ora giusta per il Negroni, allora, mi sembra perfetto. Certo, apre lo stomaco e la mente.
Certo, no, volevo dire due cose. Se si vuole proprio il succo del classico discorso da bar, basta ascoltare Salvini. Il problema è che fa politica e non è uno che beve come me in questo momento un Negroni e un bar.
Questo non può dirlo, magari lo fa anche lui, non lo sa.
Aspetta, no.
Vabbè, non beve il Negroni per un motivo probabilmente di riluttanza individuale verso questo tipo di cocktail, magari un margarita, non so, un'altra cosa, Manhattan, un'altra cosa che
no,
fa lo stesso effetto.
Volevo solo dire una cosa, che anche uno studente al primo anno di diritto costituzionale lo sa, che l'Italia quando aderisce a organizzazioni sovranazionali ha delle eccezioni di sovranità e quindi il governo non può intervenire perché deve essere l'Europa a intervenire.
Lei pretende una raffinatezza di pensiero, però scusi, quando uno sta col bicchiere in mano si pone questi problemi, pretende troppo, sì certo, lei ha perfettamente ragione. Sentiamo Stefano Feltri, due posizioni però mi sembrano abbastanza radicalmente antitetiche e significative, il signore col Negroni sul far di mezzogiorno e il signore prende il caffè e dice ma quanto rompete le palle, tutti a casa e non scocciate. E sul discorso di Salvini, sì, in effetti Salvini lo fa volontariamente, Salvini non è che lo fa per istinto, Salvini riassume su luoghi ufficiali, in dichiarazioni ufficiali, in manifestazioni ufficiali, quello che è il succo del pensare da barba, è una strategia politica, penso.
Beh sì, poi noi abbiamo qui anche un'interessante analisi socio-economica, il caffè costa a Napoli credo ancora meno di un euro e dura pochi secondi, quindi giustamente quello che commenta la politica migratoria nel tempo e col costo di un caffè ha una posizione diciamo molto meno sfumata del nostro, come dire, amico col Negroni che costerà quanto, non so,
il tempo di dire
euro,
tutti a
euro.
Casa non rompessero i coglioni,
tutti
fine,
a casa,
basta.
Venissero no. Solo quelli con i documenti, gli altri a casa loro, poi dopo il problema è come fanno, che però è esattamente la ragione per cui Salvini diciamo riesce a evitare la seconda domanda, cioè il come farlo. Lui afferma una cosa su cui appunto i nostri avventori col caffè sono molto d'accordo, quello col Negroni che ci metterà un quarto d'ora, 10 minuti almeno a berlo, a sorseggiarlo con calma, ha tempo per porsi la questione delle organizzazioni sovranazionali a cui l'Italia aderisce, del diritto internazionale, del fatto che, come dire, la democrazia non è semplicemente il trionfo dell'opinione della maggioranza, in cui la maggioranza è probabilmente quella del caffè, anche per ragioni, diciamo, appunto, demografiche ed economiche. Per cui sono, la vera sfida è come fai a far cambiare opinione a quello del caffè che deve capire che non funziona così. E lì è molto difficile. E dall'altra parte, per restare sempre le opinioni da bar, non c'è mai stata l'elaborazione di uno slogan altrettanto efficace che, diciamo, rimandiamoli a casa, perché tutto sommato anche molti a sinistra, molti del centro-sinistra, anche nella leadership del centro-sinistra, la pensano come Salvini. Questo è il problema.
Però non possono dirlo, e naturalmente
però non possono dirlo.
Chiaro, giocano di sponda fra un salatino e l'altro, tra una nocciolina e l'altra, tra un taralluccio e l'altro, e va avanti comunque questa nostra grande chiacchierata alla bar. Grazie Stefano Feltri che ti presti a questo mio gioco, te ne sono molto grato, ma tu sei un elemento illuminante. Grazie agli ascoltatori che sono stati al gioco e ci sentiamo la prossima volta.